Alessandra Tedesco.
Un thriller inquietante che ha a che fare con il male, con dei serial killer e anche con la malattia mentale. Si intitola Il maestro dei sogni, pubblicato da Longanesi, scritto da Marco De Franchi, che era stato già molto apprezzato con il suo esordio La condanna dei viventi, un thriller in cui avevano un ruolo determinante i dipinti di Caravaggio e di cui avevamo parlato anche qui al Cacciatore di Libri. Fra l'altro, se volete potete recuperare il podcast su radio24.it. In questo nuovo romanzo tornano alcuni dei personaggi che erano già presenti in quel primo romanzo. Innanzitutto torna Valentina Medici, che è un commissario dello SCO, del Servizio Centrale Operativo, che era uscita veramente distrutta nel corpo e nella mente dall'indagine precedente, tant'è vero che vuole quasi abbandonare lo SCO, ma poi viene, diciamo, ingaggiata dall'Europol, in particolar modo dalla squadra di François Castoldi. C'è poi, torna l'esperto di informatica Loris Manna e comparirà anche di nuovo, lo possiamo dire, Fabio Costa. Anche lui, diciamo, era uscito un po' con le ossa rotte dalla precedente indagine, tant'è vero che aveva addirittura abbandonato la polizia e si era messo, insomma, ad insegnare criminologia. Stavolta, insomma, devono indagare, è difficile parlare di un thriller senza far capire troppo, diciamo, all'inizio su un omicidio, poi vediamo che cosa succede nel corso del romanzo. Allora, Marco De Franchi, partiamo dai personaggi, perché è veramente molto difficile parlare di un thriller anche complesso come il tuo, perché i tuoi thriller hanno sempre delle trame molto molto intricate. Allora la domanda te la faccio subito: come fai a reggere tutta l'impalcatura senza, insomma, cadere in problemi che a volte ci possono essere nella stesura di un thriller?
Beh, proprio perché è un thriller, la parte progettuale è fondamentale. C'è una sinossi che preveda l'entrata di alcuni elementi investigativi che poi devono essere sviluppati e portati a termine.
Quindi tu già dall'inizio sai come va a finire, diciamo, sì, la verità. Beh, no? Non potrebbe essere altrimenti.
Ma i giallisti che dicono e cominciano a scrivere senza sapere chi è l'assassino, io non ci credo, no, non è possibile. Cioè, puoi scrivere anche un romanzo col cosiddetto flusso di coscienza, cioè parti e non sai dove va a finire. Ma un giallo è ancora di più un thriller, che è fatto anche di ritmi, di incastri, appunto, come dicevi te, no, ha bisogno di essere prima progettato. Poi è chiaro che in fase di scrittura molte cose si stralasciano, si cambiano, si modificano, però una progettazione ci vuole per forza.
A proposito proprio di ritmo, io ho trovato che rispetto alla condanna dei viventi questo nuovo romanzo sia più un diesel, cioè c'è tutta una prima parte di costruzione, di introduzione dei personaggi per chi ovviamente non ha letto il romanzo precedente, e poi acquista un ritmo da un certo punto in poi. È una struttura voluta anche questa?
Beh sì, perché devi introdurre comunque. A me piacciono le storie in cui si arriva al climax piano piano, perché bisogna entrare nella storia, nei personaggi, nei meccanismi mentali di questi, eccetera. E poi c'è da un momento in poi che si parte con la parte più ritmica, più che è tipico del thriller. Insomma, sai, un giallo può anche avere dei momenti di stasi, eccetera. Un thriller deve partire e poi arrivare.
E deve
fondo.
Avere un ritmo.
Sì.
Ogni pagina deve avere, non dico un colpo di scena, ma insomma quasi. Cioè, allora parliamo di questi personaggi, visto che della trama possiamo dire poco e nulla.
Sì, purtroppo sì.
Allora, Valentina Medici, abbiamo detto, era uscita con le ossa rottissime dall'indagine precedente, perché, questo lo possiamo dire, era stata tenuta segregata e aveva subito torture fisiche e psicologiche. Con che atteggiamento proprio mentale approccia questa nuova indagine, visto che lei avrebbe voluto lasciare lo SCO e poi viene, insomma, cooptata in questa nuova squadra di indagine?
Valentina è, come dico sempre, è un po' la summa di tutte le poliziotte investigatrici che ho incontrato nella mia carriera di ex poliziotto ormai.
Perché tu sei stato, appunto.
Perché io sono stato per 35 anni in polizia, 7 anni di questi l'ho passati al Servizio Centrale Operativo. E siccome i poliziotti che descrivo io cerco di renderli più verosimili possibili, quindi non sono né i poliziotti sfigati oppure brutti, sporchi e cattivi di tante storie, né i supereroi che da un'intuizione partono e risolvono il caso. Valentina è umanissima, come umano Fabio Costa, è una persona molto determinata, che ha grandi capacità, che purtroppo, come succede spesso alle persone di responsabilità, soffre, soprattutto fra le donne, soffre della cosiddetta sindrome dell'impostore, cioè lei convinta di non essere adeguata a quello che sta facendo. E io ho voluto mettere una poliziotta e un poliziotto normalissimi a contatto con una realtà malefica, diciamo così, con un male eccessivo, io dico sempre quasi iperbolico, per vedere proprio come si potrebbe comportare un normale poliziotto di fronte a un'indagine di questo genere.
E anche il rapporto fra Valentina, appunto medici, e Fabio Costa è particolare, perché diciamo nel primo romanzo lui l'aveva salvata, ma l'aveva anche diciamo messa in una posizione certo, molto molto problematica, e lei lo dice in questo romanzo, l'aveva insomma quasi abbandonata. Diciamo che la mente di Valentina Medici è occupata da un incubo costante, che era la persona appunto che l'aveva tenuta segregata e l'aveva torturata. Con che atteggiamento appunto Valentina affronta queste nuove indagini? Cioè ha un senso anche di vendetta? Che cosa vuole fare della sua vita?
Valentina è ossessionata dalla persona che l'ha ridotta in questa situazione. E tant'è vero che è proprio la forza di poterla catturare che la spinge a restare e a continuare le indagini. Che però non è solamente la vendetta di chi vuole appunto vendicarsi di chi ha fatto certe cose, ma anche la necessità di eliminare una volta per sempre questo pericolo assurdo che esiste, che è questa sua nemesi, diciamo. E che, come dice sempre Valentina, noi facciamo quello che facciamo e fuori la gente non si rende conto di quello che succede. La gente continua a passeggiare, continua a vivere la sua vita, giustamente, però non si rende conto che a volte il male ti sfiora così da vicino che è una cosa molto pericolosa. E lei ha la necessità di eliminare questo male. Forse è un compito anche un po' più grande di lei, ma è quello che la sostiene.
A proposito di male, quello con la M veramente maiuscola, perché i tuoi thriller sono inquietanti e non lo dico a caso, insomma.
Sono contento di questo.
ci sono degli omicidi, ovviamente. Io cito giusto un omicidio, il primo sul quale iniziano sì, a indagare, questo tassista a Torino che viene ucciso. Ma la cosa interessante dal punto di vista narrativo e dal punto di vista della criminologia è che è stato sottoposto a una tortura insolita, cioè a vedere e ad ascoltare stimoli appunto sonori e visivi teoricamente di qualcosa di bello,
molto
musica bella,
sì,
immagini belle. E qui c'è il ribaltamento del piano, proprio perché i personaggi lo dicono, la bellezza che diventa quasi paradossalmente una forma di tortura.
Certo, perché in questo romanzo entro un po' nell'ambiente delle sindromi, quelle un po' più quelle psichiatriche, ma quelle più bizzarre. Una di queste sindromi è la sindrome di Stendhal, che veramente per alcuni psichiatri non è una vera e propria sindrome, ma una sintomatologia legata ad altre problematiche. Mi ha sempre incuriosito, perché la sindrome di Stendhal in realtà ti può anche uccidere, perché ci sono persone colte a tanta bellezza che hanno avuto dei grossi problemi fisici. Qui c'è un, non sveliamo troppo, però c'è qualcuno che opera con le sindrome più strane. Io, documentandomi sulle malattie psichiatriche, con tanta prudenza e con tanta attenzione, perché comunque è un romanzo di genere, però andiamo a parlare di argomenti che per alcune
delicati,
persone sì, sono drammatiche, e ho trovato delle sindrome psichiatriche incredibili, quasi poetiche, come dice Mario Tobino, che è stato uno psichiatra e un grande scrittore. Però al di là della poesia nascondono dei drammi incredibili. Una di queste sindromi è la cosiddetta sindrome di Cotard. Il paziente psichiatrico si crede morto addirittura, cioè continua a respirare, a vivere, ha dei rapporti con gli altri, ma è convinto di non avere più organi interni, di non avere più sangue, di non respirare più, tant'è vero che molti malati di Cotard smettono di mangiare, di nutrirsi, eccetera.
No, ma infatti le cose che emergono da questo thriller sono appunto veramente inquietanti, e alcune ovviamente sono basate su studi reali. Tu alla fine, in una piccola postfazione, dici che hai sempre avuto un po' il timore dei disturbi mentali, eppure la malattia mentale è un ottimo materiale per un thriller.
Sì, io mi sono avvicinato a questa storia proprio con un certo pudore e con la voglia di riscattare un mio problema, di cui un po' mi vergogno anche. Io ho sempre avuto disagio nei confronti della malattia mentale. Poi, lavorando in polizia, anche se ho fatto quasi sempre polizia giudiziaria, la cosiddetta polizia investigativa, tutti i poliziotti hanno prima o poi a che fare con la malattia mentale. Immagino un trattamento sanitario obbligatorio in cui le forze dell'ordine devono assicurare una persona malata, e lo fanno magari con mezzi di coercizione fisici di fronte agli occhi dei parenti che magari ti hanno chiamato e che però vedi il dolore di queste persone. Allora, facendo il poliziotto, ho avuto spesso a che fare con questa cosa e ho cercato di esorcizzarla. Questo, ripeto, è un romanzo di genere, quindi non deve toccare temi sociali, però ho cercato di essere il più delicato possibile nel trattare una materia così importante per chiunque.
Come ho premesso, non posso dire tantissimo della trama, ma possiamo dire che questi omicidi vengono firmati, hanno una firma particolare, si intuisce che forse, insomma, c'è un legame o forse no, chissà, chi arriverà alla fine del romanzo lo capirà, però possiamo accennare alla Jenna. La Jenna, lo diciamo, allora sì. È il nome biblico, diciamo, di una valle dove aveva sede il culto del dio Moloch, al quale venivano sacrificati i bambini. Insomma, metaforicamente con questo termine si indica un luogo di dannazione, di sofferenza,
sì, un inferno in terra.
Per quello che tu puoi dire, che cos'è la Jenna che appare nel tuo romanzo? Vediamo se ci riesci con parole, con i gesti in radio.
Io nel primo romanzo avevo già accennato a questa possibilità, cioè mi affascinava l'idea che il male che troviamo negli esseri umani, perché poi non c'è nulla di metafisico, in realtà sono persone che si comportano in una certa maniera, che amano creare dolore, che potesse aver sviluppato una sorta di rete di collegamento internazionale, che tra l'altro non è una cosa lontana dal vero. Pensiamo nel capo della pedofilia, della pedopornografia. Esistono delle reti internazionali che addirittura giustificano il proprio atteggiamento nei confronti della pedofilia e creano una rete di rapporti attraverso il deep web e soprattutto il dark web, che appunto a cui accenno nel libro, per mantenere i loro contatti e per sviluppare i loro rapporti immorali, illeciti, orribili. E ho pensato che la stessa cosa potesse accadere per quanto riguarda i cosiddetti delitti voluttuari, cioè quei delitti che non hanno una ragione una ricerca economica o nella gelosia o nell'odio, ma semplicemente delitti che vengono commessi dai cosiddetti serial killer, cioè da psicopatici che amano fare del dolore agli altri. La Jenna, ho messo il nome Jenna perché appunto c'è un riferimento biblico, molti serial killer anche della storia vera hanno dei riferimenti biblici nella loro storia criminale e basta.
E non possiamo dire nient'altro. E allora che l'inquietudine sia con voi con il romanzo Il maestro dei sogni, thriller di Marco De Franchi, pubblicato da Longanesi. Grazie.
Grazie a te.
E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che durante l'estate ci sono delle puntate speciali a tema che vanno in onda il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 12. Come sempre ci potete seguire sui social, siamo presenti su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il. Trovate comunque tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.